Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Una storia semplice, di Leonardo Sciascia.
L'indomani il commissario arrivò in ufficio alla solita ora, ostentando il solito buon umore fino all'euforia. Si tolse il cappello, i guanti, il cappotto, la vivace ma elegante sciarpa. Infilò i guanti nella tasca del cappotto, appese il tutto nell'armadio. I guanti. Mentre il commissario rabbrividiva per il freddo dell'ufficio, come ogni mattina dicendo che gli uccelli vi sarebbero caduti morti, il brigadiere, già al proprio tavolo, rabbrividiva di altro brivido. I guanti, ecco, i guanti. «Già al lavoro», disse il commissario a modo di saluto. «Ma che lavoro, sto scorrendo i giornali. E che c'è di buono?» «Di buono nulla, come al solito». Era tra loro, sotto quello scambio di frasi usuali e banali, un disagio, una freddezza, un che di preoccupato e di impaurito. L'interruttore, il guanto. Il brigadiere nulla sapeva, né l'avrebbe apprezzata, di una famosa serie di incisioni di Max Klinger, appunto intitolata Un guanto, ma nella sua mente il guanto del commissario trascorreva, trasvolava, si impennava come allora nella fantasia di Max Klinger. Le loro scrivanie erano disposte ad angolo, ciascuno seduto davanti alla propria, il commissario fingeva di essere immerso nella lettura delle carte che aveva davanti, il brigadiere nella lettura dei giornali. Il brigadiere fu più volte sul punto di alzarsi e di andare dal questore a riferire tutto, ma lo tratteneva il pensiero che al questore sarebbe apparso inconsistente tutto quello che aveva da raccontare. Il commissario, il brigadiere se ne accorse improvvisamente, aveva altro e più immediatamente micidiale pensiero. Ad un certo punto il commissario si alzò, andò a un armadietto, ne trasse una bottiglietta di olio lubrificante, una pezzuola di lana, uno scovolino. Disse: «È da anni che non do una ripulita a questa pistola». La tirò fuori dalla custodia che portava attaccata alla cintura, la posò sul tavolo, poi l'aprì, ne fece cadere le cartucce sul tavolo. Il brigadiere capì. Sul giornale che aveva davanti e che fingeva di leggere, le parole si agglomerarono, si fusero, si sciolsero nel titolo che il commissario credeva di poter leggere nei giornali dell'indomani. Commissario di polizia uccide per errore un suo subalterno. Disse: «Io pulisco sempre la mia. Ma lei è un buon tiratore?» «Eccellente», disse il commissario. E il brigadiere, ad avvertimento e a scarico di coscienza: «Badi che colpire il centro di un bersaglio non basta per essere considerati buoni tiratori. Ci vuole destrezza, rapidità». «Lo so». «Eh no», pensò il brigadiere, «non lo sai, o perlomeno non lo sai come lo so io». La sua pistola la posava ogni mattina nel cassetto alto, a destra, della scrivania. Lo aprì lentamente, silenziosamente con la destra, mentre con la sinistra si teneva davanti il giornale. Le sue mani erano diventate più agili e come moltiplicate, tutti i suoi sensi più acuti. Vibrava tutto in lui, come di una corda metallica sottile e tesa. L'atavico istinto contadino a diffidare, a vigilare, a sospettare, a prevedere il peggio e a riconoscerlo, gli si era risvegliato fino al parossismo. Il commissario finì di pulire la pistola. La ricaricò. L'impugnò fingendo mira alla lampada, ad un calendario, al pomo di una porta. Ma al momento in cui con improvvisa rapidità la puntò sul brigadiere e sparò, questi si era già gettato a terra con tutta la sedia. Aveva scoperto dal giornale che teneva con la sinistra la pistola che aveva tirato dal cassetto, sparato un colpo dritto al cuore del commissario, che crollò sulle carte che aveva davanti, copiosamente insanguinandole. «Era un buon tiratore», disse il brigadiere guardando il foro del proiettile dietro la sua scrivania. «Ma io lo avevo avvertito, quasi avesse vinto in una gara». Ma subito dopo cominciò a piangere e a battere i denti. «Riassumiamo», disse il questore. «Riassumiamo e decidiamo. Decida cioè il signor procuratore. Tra poco avremo i giornalisti alla porta. Nell'ufficio del procuratore c'era anche il colonnello dei carabinieri e davanti a loro, come un imputato davanti alla corte d'assise, il brigadiere. Riassumiamo, dunque. Secondo il racconto del brigadiere, non privo di elementi probanti, di indizi che io, confesso, ho commesso l'errore di non considerare come dovevo, i fatti sono quelli che brevemente esporrò. La sera del 18 arriva in questura la telefonata del signor Roccella. Chiede che qualcuno vada da lui a vedere una certa cosa. Risponde il brigadiere che qualcuno al più presto possibile andrà. Comunica il contenuto della telefonata al commissario. Si offre di andare, ma il commissario dice di non credere al ritorno dopo tanti anni del signor Roccella. Ritiene si tratti di uno scherzo. Dice al brigadiere di fare una puntatina a quel luogo l'indomani. Se ne va dicendo che per tutta la giornata dell'indomani, festa di San Giuseppe, sarebbe stato introvabile. E lo fu davvero. È facile sospettare che abbia avvisato dei complici dell'imprevedibile ritorno del signor Roccella. È ancora più facile che ci sia andato di persona, si sia fatto aprire in quanto commissario di polizia, si sia seduto accanto a lui allo scrittoio dove il Roccella aveva cominciato a scrivere del quadro che aveva trovato e, al momento giusto, presa quella pistola che insperatamente si trovava sul tavolo, l'abbia impugnata con mano guantata sparandogli alla testa. Aveva poi messo un punto alla frase «ho trovato» e se n'era andato chiudendosi dietro la porta che aveva una serratura a scatto. Devo dire, in autocritica, che quel punto dopo «ho trovato», che il brigadiere mi fece notare come incongruente, non mi fece allora impressione. Pensai che il Roccella fosse impazzito, che era arrivato a trovare nel suicidio una soluzione e che avesse vagheggiato di suicidarsi sotto gli occhi della polizia. Ma l'indomani il morto sarebbe stato certamente scoperto e da ciò la necessità dello sgombero. Nella notte tutta la banda fu chiamata e raccolta. Quadro e altri strumenti di lavoro clandestino furono trasferiti. «Dove?» domandò il magistrato. Secondo il brigadiere, e anche secondo me, alla stazione di Monterosso, dove capostazione e manovale erano già della congrega, anche se marginalmente, a livello di diffusori, di spacciatori. Indubbiamente, a vedersi arrivare tutta quella roba voluminosa e compromettente, capostazione e manovale si spaventarono, protestarono, forse minacciarono, e furono uccisi. Erano già stati uccisi quando alla stazione arrivò l'uomo della Volvo, e perciò la loro fuga precipitosa. L'uomo della Volvo non vide il capostazione e il manovale, vide i loro assassini. Questo l'abbiamo accertato facendogli vedere le fotografie del capostazione e del manovale, mai visti. Poi c'è stato l'episodio dell'interruttore, che non impressionò soltanto il brigadiere. «Che cretino!» disse il magistrato ad elogio funebre del commissario. E poi, «Ma caro questore, ma caro colonnello, questo è troppo poco. Se provassimo a ribaltare questa storia nella considerazione che il brigadiere mente e che è lui il protagonista dei fatti di cui accusa il commissario?» Il questore e il colonnello si scambiarono con lo sguardo quel «Dio mio» e quel «terrificante» che giorni prima si erano scambiati a voce. «Non è possibile», dissero tutti e due. Poi il questore invitò il brigadiere ad uscire. «Aspetta in anticamera, ti chiameremo tra 5 minuti». Lo richiamarono più di un'ora dopo. «Incidente», disse il magistrato. «Incidente», disse il questore. «Incidente», disse il colonnello. E perciò sui giornali: «Brigadiere uccide incidentalmente, mentre pulisce la pistola, il commissario capo della polizia giudiziaria». Mentre in questura ferveva l'allestimento della camera ardente per il commissario, solenni sarebbero stati i funerali, l'uomo della Volvo, tirato fuori dal carcere, vi fu portato per gli adempimenti burocratici per cui sarebbe stato finalmente completamente libero. Assolti quegli adempimenti, ne stava uscendo scarmigliato e angosciosamente ilare, quando sulla soglia incontrò padre Cricco, in nicchio, Cotta e Stola, che veniva a benedire la salma. Padre Cricco lo fermò di un gesto, disse: «Mi pare di conoscerla. Lei è della mia parrocchia?» «Ma che parrocchia? Io non ho parrocchia», disse l'uomo, e uscì con gioiosa furia. Trovò al posteggio, con cedola di contravvenzione, la sua Volvo. Ma gli parve una cosa da riderne, tanto era contento. Uscì dalla città cantando. Ma a un certo punto fermò di colpo la macchina. Tornò ad incupirsi, ad angosciarsi. «Quel prete», si disse. «Quel prete». L'avrei riconosciuto subito se non fosse stato vestito da prete. Era il capostazione. Quello che avevo creduto fosse il capostazione. Pensò di tornare indietro, alla questura. Ma un momento dopo, e che? Vado di nuovo a cacciarmi in un guaio, è più grosso ancora. Riprese cantando la strada verso casa.
Buongiorno, sono Ferdinando Scianna. Avete sentito l'una dopo l'altra le letture di due gialli, non gialli, di Leonardo Sciascia. Il giorno della civetta è una storia semplice. Che cretino, commenta il magistrato ad elogio funebre del commissario, il cui errore ha rivelato le sue complicità mafiose e lo ha portato a uccidere e a essere ucciso. Cretino perché si è fatto scoprire. Intelligente, infatti, per lui, per troppi cretini veri, è chi, nel disprezzo di tutti, attraverso la menzogna, la fa franca. Era un cretino, simmetricamente sentenzia Don Luigi, alla fine di A ciascuno il suo. Un epitaffio per il professore Laurana, il quale, per avere cercato la verità ed essersi illuso di trovare giustizia, giace ammazzato sotto grave mora di rosticci. Perché cretino, si capisce, è anche chi ingenuamente la verità e la giustizia si ostina a cercarla. Gli spettatori milanesi dell'edizione teatrale del Giorno della Civetta, come chissà quanti lettori che non hanno capito o non hanno voluto capire, hanno applaudito e applaudono con masochistica complicità la tirata cinica e nazista del capomafia Don Mariano Arena, non rendendosi conto che in tal modo, rumorosamente, accettano di appartenere a quel popolo di cornuti sul cui mare di corna i Don Mariano di sempre e di ogni dove si vantano di navigare grazie al loro cinismo criminale. Ed è così. Con la pietra tombale di una menzogna, che come sempre e non solo, purtroppo, nei racconti di Sciascia, si chiudono le complicatissime storie semplici del mondo in cui viviamo. Sciascia no. Sciascia non ha applaudito. Sciascia non applaudiva. Sino alla fine, anzi, ha continuato a scrupolosamente scandagliare le possibilità che forse ancora restano alla giustizia. Malgrado l'amarezza, malgrado il pessimismo, malgrado la malattia, da grande scrittore, da uomo eretico qual era, eretico di ogni chiesa, di quella comunista come di quella cattolica, con buona pace di chi anche dopo morto continua a tentare di annetterselo. L'uomo della Volvo, personaggio metafora di cittadino che credendo nella giustizia fa il suo dovere di testimone e si mette nei guai, alla fine di una storia semplice dice al prete assassino che si prepara a celebrare il rito funebre di un assassinato, che lui non è della sua parrocchia, che lui non ha parrocchia. La sola religione di Sciascia, a parte quel peculiare cristianesimo che lui ha riconosciuto in Pirandello, è forse stata la ragione, ma con una punta di eresia anche in quella. Al brigadiere La Gandara, che dice di sommare aritmeticamente gli indizi che portano alla verità, il professore Franzò consiglia di sciogliere anche nell'aritmetica qualche grano di dubbio. C'è un paradosso in quella che a 20 anni dalla morte di Sciascia si suole definire la fortuna di uno scrittore. Certo, continua a essere presente, ad essere letto, ma a me pare che la sua opera rimanga ancora occultata dentro un malinteso, rimossa qualche volta. Basti pensare allo spettacolare silenzio di cui nelle recenti, verbose, confuse e spesso ipocrite rievocazioni dell'assassinio di Aldo Moro è stato circondato il suo libro formidabile su quel delitto politico. La tuttora bruciante attualità dei problemi mai risolti, specialmente nel nostro paese che lui ha affrontato, il suo ruolo di protagonista nelle polemiche durissime che hanno accompagnato la sua vita lo fanno ancora leggere e considerare, sia da chi lo ama come dai molti che ancora continuano a detestarlo. Ma purtroppo, troppo spesso, come se lui fosse stato un sociologo, uno storico, peggio, un politico, semmai un maître à penser, che ognuno cerca di respingere o di tirare dalla sua parte. E non il grande scrittore che è stato, che è. Chissà oggi e a chi interessa a quali fatti e contingenti avvenimenti si riferissero nei loro grandi libri Dostoevskij, Manzoni, Joseph Roth. Quei fatti e avvenimenti, che come molti altri uomini hanno vissuto e patito nella loro vita, sono stati anche, naturalmente, la materia del loro scrivere. Ma la loro grandezza noi la riconosciamo nel modo in cui li hanno usati quei fatti e trasformati dentro la forma della letteratura. Bisognerà restituire Sciascia alla potenza della sua parola. Solo allora lo si farà uscire dal malinteso paradossale che ancora lo nasconde.
Tony Servillo ha letto Una storia semplice di Leonardo Sciascia, postfazione di Ferdinando Scianna, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.